Radio 3, lezioni di musica. Giuseppe Verdi, Otello, seconda parte, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra lezione di musica dedicata all'Otello di Verdi, che andrà in scena a breve al Teatro La Fenice di Venezia. Nella puntata di ieri abbiamo cercato di osservare nell'insieme la drammaturgia dell'opera, osservando questo percorso ascendente nel primo atto e poi discendente negli altri tre atti dell'opera, del protagonista, di Otello, attraverso alcuni ascolti significativi. Abbiamo visto l'uso, per esempio, dello spazio, cominciare con il temporale, questi suoni gravissimi, materici, finire il primo atto con le stelle, con queste note acutissime, e poi rovesciare il percorso nel rapporto fra l'Ave Maria di Desdemona, che finisce con questa stessa nota, e l'ingresso di Otello nei contrabbassi gravissimi, scuri, rochi, oscuri letteralmente, e quindi ci mostra la caduta dell'eroe, l'altezza, come dire, del percorso che porta l'eroe a precipitare verso il grave e a provocare la tragedia, evidentemente. Su Otello naturalmente ci sarebbero centinaia di cose da dire, impossibile dirle tutte, ma mi sembrava interessante in questa seconda puntata concentrarci sulle caratteristiche dei tre protagonisti dell'opera. L'opera ha tre protagonisti centrali, ovviamente, come succede in molte opere di Verdi, peraltro c'è un triangolo verdiano: il baritono, il tenore e il soprano. Succede in moltissime opere. Il baritono è ovviamente Iago, il tenore è Otello, il soprano è Desdemona. Ci sono molti cliché nella drammaturgia verdiana che sono rispettati nell'Otello. Ce n'è uno in particolare che invece in quest'opera non viene utilizzato. È una situazione drammatica che Verdi ama in modo particolare, è il duetto fra baritono e soprano. Pensate al duetto di Germont e Violetta nella Traviata, o sentiremo per esempio il duetto di Simone e di Amelia nel secondo atto del Boccanegra, ne parleremo la prossima settimana. In questo caso invece Iago e Desdemona non si confrontano fra loro. Perché? Perché sono due elementi polari. Otello è in un certo senso al centro, Iago è il male e Desdemona è il bene. E rispetto alla tragedia, dove in realtà i caratteri dei personaggi sono più sfumati in Shakespeare, in Verdi la polarizzazione viene estremizzata addirittura. Iago è decisamente il male, Desdemona è decisamente il bene, e Otello è sballottato fra i due. Naturalmente, come sappiamo benissimo, vincerà Iago, vincerà la gelosia. Ma la cosa interessante, come sempre in Verdi, è vedere come il compositore rende la caratterizzazione dei personaggi non soltanto attraverso il libretto, non soltanto attraverso la loro musica, ma anche, direi, soprattutto attraverso lo stile vocale, la differenziazione degli stili vocali. E c'è una lettera che Verdi scrive a Ricordi, estremamente interessante. Sentite cosa dice Verdi. Desdemona è una parte ove il filo, la linea melodica non cessa mai dalla prima all'ultima nota. Quindi Desdemona è la melodia in quest'opera. Come Iago non deve che declamare e ricané vuol dire ridacchiare, ghignare, quindi Iago in realtà non canta. Iago declama, ridacchia, ghigna. Come Otello, ora guerriero, ora amante appassionato, ora accasciato fino alla viltà, ora feroce come un selvaggio, deve cantare e urlare. Quindi Otello canta e urla nel corso dell'opera. Desdemona invece deve cantare sempre, sempre. Aspetto fondamentale. Quindi i tre personaggi sono radicalmente differenziati attraverso lo stile melodico. Nell'opera Desdemona è la melodia, lo vedremo più avanti, e laddove Otello, per esempio, disgrega la melodia nel corso dell'opera, bene, nei confronti fra i due personaggi, nel momento, diciamo, di duetto, fra virgolette, del secondo e del terzo atto, Desdemona cerca continuamente di recuperare la melodia e Otello addirittura arriva a prenderla in giro. Datemi allora le burne a mano, riprendendo una frase melodica e torcendola che Desdemona aveva cantato in precedenza, una frase melodica calda, espansa, bellissima. Nell'opera Desdemona è la melodia e Iago invece al contrario è il declamato, il ghignato, la non melodia. Questi aspetti Verdi li aveva in precedenza magari concentrati in un singolo personaggio. Pensate a Rigoletto. Rigoletto quando è il vendicatore, quando il padre invece canta in due modi completamente diversi, qui Verdi sceglie di polarizzare questa differenza in due personaggi. Il burattinaio, il cuore della vicenda è ovviamente Iago. Iago è talmente abile che qualunque cosa Desdemona faccia si ritorce contro di lei, e Iago gli basta dire poche parole, poche delicate, sottili parole a Otello per far esplodere questa furibonda gelosia. E l'idea di Verdi, quindi, di dare continuamente questa parte centrale a Iago. Pensate che in Shakespeare Iago recita più versi rispetto ad Otello, e per un certo periodo si era addirittura sparsa l'idea che l'opera di Verdi e di Boito si sarebbe chiamata Iago. Poi invece i due scelsero di chiamarla Otello. Verdi, in una bella lettera, dice: ma ti pare che non mi confronto con il gigante? Voglio che si chiami Otello. Poi se sbaglio, sbaglio io, non voglio nascondermi. Sta di fatto che Iago ha, fin dall'inizio dell'opera e soprattutto dall'inizio del secondo atto, un ruolo centrale. Proprio all'inizio del secondo atto si situa un altro di quei momenti che Verdi e Boito aggiunsero alla partitura e che servono in qualche modo a illuminare le caratteristiche dei personaggi e i loro rapporti reciproci. All'inizio del secondo atto Iago prima parla delicatamente con Cassio, che è caduto in disgrazia nel corso del primo atto, con Otello, convincendolo che l'unica cosa che deve fare è perorare con Desdemona la propria causa. Ovviamente Desdemona andrà da Otello dicendogli: ma come, hai fatto fuori Cassio? E nel frattempo Iago sta istigando, aizzando Otello contro Cassio, facendo nascere, crescere pian piano la sua gelosia. Ma Verdi e Boito in particolare, decidono di aggiungere un momento solistico, un momento assolutamente formidabile, che è il celebre Credo di Iago. Nel quarto atto Desdemona canta un'Ave Maria, ugualmente aggiunta, che è un'Ave Maria, l'abbiamo sentito ieri le ultime battute, un'Ave Maria soave. Invece il Credo di Iago è un credo blasfemo addirittura, ci serve a mostrare il carattere nichilista di questo personaggio. Iago canta: credo in un Dio crudel che m'ha creato simile a sé e che nell'ira io nomo. Questo è il credo di Iago, e la partitura mostra in questo istante uno dei pezzi forse più avanzati che Verdi abbia mai scritto. L'atto comincia con queste terzine, e queste terzine del dialogo fra Iago e Cassio passano all'interno del credo. La terzina diventa un elemento centrale, motivico tecnicamente, del credo di Iago, ma a questo punto sentiamo questa famosa pagina che apre in qualche modo il secondo atto, sconvolge lo spettatore e avvia il percorso di caduta, prima progressiva e poi precipitosa, di Otello verso il basso. La terzina. Dalla viltà d'un germe, o d'un atomo. Dalla viltà d'un germe o d'un atomo. Vile sonnato. Vile sonnato. Attenzione. Scellerato perché sono un uomo. E qui comincia l'evoluzione del personaggio. La terzina. Credo. Thank you. che il mal che io penso e che in me procede.
Il mal che io penso e che da me procede,
per mio destino adempio, credo che il giusto è un istrion beffardo. Credo l'uomo dal germe della culla. Un credo blasfemo, quindi, evidentemente. Io ho detto, questo è un pezzo aggiunto da Boito e da Verdi. Fu un'idea di Boito, più precisamente, era un momento in cui i due avevano litigato e per farsi perdonare Boito, per questa idea brillante, geniale, scrisse il credo, lo mandò a Verdi, Verdi restò entusiasta. È interessante il fatto che il credo non c'è nella tragedia di Shakespeare, ma praticamente nel momento, nell'istante preciso in cui nell'opera Iago canta il suo credo, bene, nella tragedia c'è un istante dopo il dialogo con Cassio in cui Iago resta da solo e recita una frase impressionante, assolutamente impressionante, la famosa Divinity of Hell. Beh, la frase recita, tradotta in italiano, teologia dell'inferno. Quella che io sto portando avanti è una teologia dell'inferno. Quando i demoni vogliono compiere i loro peccati più neri, essi li nascondono all'inizio sotto apparenze celesti, come faccio io ora. I peccati più neri sono nascosti sotto apparenze celesti e questa frase sicuramente ha dato origine alla strategia principale attraverso la quale Iago circuisce e manipola i personaggi nell'Otello. Qual è questa strategia? Bene, se noi scorriamo la partitura ci rendiamo conto che Iago canta tutti gli istanti più leggeri e più aggraziati dell'opera. E spesso gli basta una singola parola. Vigilate, vigilate, attento Otello, stai attento, per instillare il sospetto e far penetrare il mostro dagli occhi verdi, come lo chiama Shakespeare, o l'idra, come la chiama invece Boito, che è la gelosia. Beh, sentite per esempio l'istante in cui Otello interrompe la grande rissa fra Cassio e Montano nel primo atto, ne abbiamo parlato ieri, e chiede a Iago che cosa è successo. Iago ha provocato la rissa, ma sentite il suo tono. Non so, qui tutti erano cortesi e amici di Anzi e Giocondi, ma ad un tratto, come se un pianeta maligno avesse a quelli smagato il segno, sguainando l'arme, s'avventarono furenti. Non so, quindi questa leggerezza, questa esitazione, beh, se noi percorressimo interamente il percorso appunto del personaggio di Iago nell'opera, ci renderemo conto che fin dal suo primissimo intervento Roderigo si rivolge a Roderigo che ama Desdemona e lo fa con una leggerezza sbarazzina. Verdi scriveva che il personaggio non deve insospettire nessuno, non deve essere un personaggio dall'apparenza maligna, per esempio rincagnato, piegato su se stesso. No, magro, alto, elegante. Deve essere un personaggio, dice Verdi, che potrebbe perfino ingannare sua moglie. Beh, per rendercene conto, vi faccio sentire uno dei pezzi più famosi cantati da Iago, che è il famoso Era la notte Cassio dormia. È l'istante in cui Iago inventa un racconto, inventa di aver passato una notte nella stessa tenda di Cassio e di averlo sentito parlare nel sonno. E naturalmente nel sonno Cassio che cosa faceva? Parlava di Desdemona, diceva che il loro amore doveva restare nascosto, tutto finto naturalmente, ma è cantato con una tale grazia, con una tale leggerezza danzante, una sorta di valzer accennato, che Otello, che già è, come dire, predisposto al sospetto, alla gelosia, non può che cascarci in pieno. Sentitela, era la notte Cassio dormia. Desdemona soave. E questo è Cassio che parla nel racconto. Prende il tessuto danzante. Rendetevi conto, qui stiamo ascoltando il racconto di un tradimento. Beh, vedete lo stile leggero, soave, aggraziato con cui Iago, per l'appunto, ammanta di pensieri celesti le sue azioni più nere. Questo è il tono prevalente di Iago nella gran parte dell'opera. E quindi, circondato da tutti questi istanti leggeri, danzanti, appena accennati, Otello non può che cadere nella rete, nella ragna, come dirà Iago nel corso del terzo atto, nella ragna che gli sta preparando. Bene, in che modo Otello reagisce? Nella tragedia di Shakespeare va detto la gelosia si insinua in maniera molto più graduale, ma per l'appunto è teatro parlato e poi il poeta è Shakespeare. Nell'opera invece la strategia è quella di cantare e urlare, come diceva Verdi. Quindi la linea vocale di Otello a partire dal secondo atto è continuamente percorsa da fratture violentissime. Violentissima. C'è un istante in cui, per esempio, Otello comincia a pensare su quello che gli ha raccontato Iago. Ma è possibile questa storia? Mi sta tradendo. Ha incontrato Desdemona, soave, con la sua bellissima melodia. Ma Otello ormai è roso. Desdemona si rende conto di questa cosa. Lui è lì che riflette, che rimugina, e Iago gli dice non pensateci più, con la solita leggerezza. E Otello reagisce urlando improvvisamente, scattando la partitura a partire da questo istante, quindi dalla metà più o meno del secondo atto, è letteralmente infarcita di questi momenti di urla improvvise di Otello. Sentite questo, per esempio. Sentite il canto che viene in qualche modo pregiudicato, si fonde con l'urlo letteralmente, e tutto questo percorso vocale del personaggio, che comincia dall'esultate, ricordate le esultate che abbiamo sentito ieri, quindi uno dei gesti più eroici che un tenore verdiano avesse mai espresso sulla scena, il grande ingresso di Otello all'inizio del primo atto, l'esultate, il grande duetto lirico alla fine del primo atto, invece alla fine dell'ultimo atto, del quarto atto, Verdi dice, dopo tutta la tragedia, dopo aver capito il suo errore, dopo aver ucciso ingiustamente Desdemona, e lo stesso Otello si pugnalerà, Otello come canta? Dice, non ha più fiato, non può più cantare che a voce semispenta, velata. Non è più in grado di cantare letteralmente. Sentite il famoso Niun mi tema, l'ultimo intervento di Otello, proprio alla fine dell'opera. Addirittura forse è troppo cantato, ma questo è Mario del Monaco. La fine del mio cammin, uno scatto verso l'alto, oh gloria. Un oboe lamentoso che propone una reminiscenza. E qui Otello si rivolge a Desdemona morta, che lui stesso ha strangolato. come sei pallida. È un recitativo praticamente. Pia creatura nata sotto maligna stella. Fredda.
Come la pasta tua vita, e in cielo assorta. Desdemona,
Ora sentite i tromboni, che sono sempre un simbolo di morte nell'opera. E infatti Otello ha un pugnale nascosto. E si trafigge. L'ultima invocazione. Otello ferito a morte. Prima di ucciderti sposa ti basciai. Or morendo, nell'ombra in cui mi giacio, e qui c'è il terzo ritorno della melodia del bacio del primo atto. Eccola. È proprio la fine dell'opera, le ultime battute dell'opera. Volevo farvele sentire intanto per cogliere il cambiamento nello stile vocale. Qui il tenore canta fin troppo, ma Verdi dice chiaramente che non ha più voce, è spossato fisicamente e moralmente e non può che cantare a voce semispenta e velata. E in questo disfacimento, che è un disfacimento fisico e morale, naturalmente il punto più basso della caduta del personaggio, il ritorno della melodia del bacio, il ricordo del momento di felicità suprema che lui e Desdemona avevano vissuto alla fine del primo atto, è particolarmente forte e particolarmente commovente. Naturalmente il percorso di Desdemona, il terzo personaggio del triangolo verdiano, è un percorso ancora diverso. Come abbiamo visto, nell'opera per Verdi Desdemona deve cantare sempre, 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 anche perché Desdemona viene semplificata rispetto alla Desdemona di Shakespeare. La Desdemona di Verdi è semplicemente la bontà e il sacrificio, dice Verdi in una sua lettera. Invece la Desdemona di Shakespeare mente al padre, discute con Iago, si oppone ad Otello, ha un carattere più volitivo, un carattere forse più moderno in un certo senso. La Desdemona di Verdi è semplicemente la bontà e semplicemente la melodia, e questo in un'opera scritta nel 1887 è rivelatore, perché uccidere Desdemona, quindi simbolicamente per Verdi, vuol dire uccidere la melodia, uccidere la purezza della melodia italiana. E in un certo senso, in effetti, l'Otello è l'addio di Verdi all'opera italiana. L'opera successiva, che lui non voleva neanche scrivere, è un'opera buffa, scritta secondo regole e convenzioni completamente diverse e completamente nuova. L'addio all'opera italiana, l'addio al melodramma, l'addio alla grande melodia è, per l'appunto, Otello. E volevo quindi concludere questa lezione facendovi sentire una delle grandi melodie cantate da Desdemona all'inizio del quarto atto. Desdemona ha due momenti solistici in successione. Uno viene da Shakespeare ed è la famosa canzone del Salice. L'altro invece è aggiunto da Verdi e Boito, è l'Ave Maria che si contrappone al Credo. Credo blasfemo e Ave Maria invece simbolo di bontà, letteralmente. La canzone del Salice, che viene per l'appunto da Shakespeare, è in tre strofe progressivamente variate. E beh, non ci sono molte parole. Credo che basti ascoltarla per cogliere la purezza della melodia di Desdemona, una volta di più, come vi dicevo, forse l'addio di Verdi all'opera e l'addio di Verdi alla melodia italiana. La settimana prossima continueremo a parlare di Verdi. Intanto una buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.